Signore, ti diamo questa seconda riunione, splendi in noi stasera. Lasciaci vedere la tua gloria e guidaci mediante il tuo spirito della realtà e della tua parola. Gloria al Signore. Che bella testimonianza. Dopo questa riunione del sacrificio della pace, per vedere come possiamo applicarlo, è meraviglioso. È sempre bene se applichiamo subito la parola che sentiamo. Questo è stato sicuramente preparato dal Signore affinché tutti siamo incoraggiati, perché le offerte, i sacrifici sono molto pratici. Non è così difficile, dobbiamo vincere qualche volta la situazione, ma che gioia è poi per il Signore e per noi. Gloria al Signore per il frutto di pace della giustizia. Mi ha rallegrato questa testimonianza. Gloria al Signore. Purtroppo non abbiamo tanto tempo e so che corriamo un po' velocemente attraverso questi sacrifici, ma abbiamo tutti il peso che il Signore ci porta nella realtà. Adesso abbiamo ancora tempo fino alla fine di questa riunione per vedere gli ultimi due sacrifici in breve tempo. Gli ultimi due peccati sono il sacrificio per il peccato e il sacrificio per le trasgressioni. Forse non abbiamo mai ancora pensato e ci siamo chiesti perché abbiamo bisogno di due sacrifici per il peccato. Noi forse diremo, se si tratta di pace, allora è chiaro ciò che deve succedere, uno basterebbe. Ma Dio, nella sua saggezza, per il problema del peccato e anche delle trasgressioni, ha comandato due sacrifici. E solo come nota a parte, gli ultimi due sacrifici sono sacrifici che di dovere, si deve per forza portarli. I primi tre sono sacrifici volontarosi. Se qualcuno vorrebbe dare un sacrificio al Signore, allora può portare questi tre primi sacrifici. Ma il sacrificio del peccato e delle trasgressioni, c'è questo dovere di portarli. E qui si nota già quanto è importante questo problema del peccato nella Bibbia. Ma prima di iniziare, di avere comunione e vedere questi due sacrifici, ho bisogno un po' di spazio. Nella Bibbia abbiamo due termini diversi. Il primo termine è il peccato. Il peccato in modo singolare. Il peccato. E la seconda parola che usa la Bibbia sono i peccati, plurale. Il plurale di peccato. Ci sono questi due termini, il peccato e i peccati. Il primo è la natura e l'essere del peccato. E secondo sono le azioni, i peccati che qualcuno commette. C'è questa differenza molto chiara nella Bibbia e lo vedremo adesso. E a causa di queste differenze il Signore ha comandato due sacrifici. Un sacrificio tratta l'origine del problema, cioè il peccato. E questo è il sacrificio per il peccato. È stato comandato dal Signore per trattare il problema del peccato, di questa natura peccaminosa in noi. E il secondo problema, i nostri peccati che facciamo, le nostre azioni peccaminose. Per questo il Signore ha inserito il sacrificio di trasgressioni. Così l'ha previsto il Signore. Questo in breve tempo è la causa perché ci sono questi due sacrifici diversi che trattano il peccato o i peccati. Adesso leggiamo il Levitico, perché lì vediamo la legge del sacrificio del peccato. È molto semplice. Abbiamo il Levitico, capitolo 1, 2, 3, 4 e 5, vediamo tutti e cinque i sacrifici, le offerte. Adesso arriviamo al capitolo 4 di Levitico, dove vediamo qualcosa di questi sacrifici del peccato. Il versetto 1 dice: Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, se colui che ha peccato e così via. Adesso ci fermiamo un attimo qua. Il primo e il secondo versetto dice: quando qualcuno avrà peccato per errore, ha peccato per errore, cioè non l'ha fatto apposta. Tu hai peccato, ma non volevi peccare. Marcus, tu pecchi qualche volta? No? Daniel, tu? Daniel pecca qualche volta. Ma tu vuoi peccare? No. Ma non riesci a fare altrimenti. Noi pecchiamo per errore. Cioè, tu non vorresti peccare. Tu conosci la legge di Dio, il suo comandamento, che Dio ci ha dato tante prescrizioni. Ma a un tratto fai qualcosa e pecchi contro Dio, ma non lo vorresti fare. Non lo hai fatto apposta. Non l'hai fatto apposta. No, ma noi pecchiamo perché la natura del peccato abita in noi. Non pecchiamo perché vogliamo per forza peccare, ma perché a causa della caduta, all'inizio della Bibbia, la natura del diavolo è entrata nella nostra carne.
Versetto
Noi quando abbiamo ricevuto la natura di Satana quando l'uomo è caduto. E questo peccato singolare, questo peccato abita nella nostra carne. E a causa di questo peccato che abita in noi, tu non puoi fare altrimenti che peccare. È impossibile. Tu non vorresti peccare, ma il peccato che abita in te ti porta sempre a peccare. Lo vediamo in Romani 7. Non c'è nessun altro capitolo nella Bibbia che ce lo mostra in modo così chiaro. Romani 7, 10, dove dice Paolo in versetto 8, Romani 7, 8, dice: ma il peccato singolare, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza. Questo peccato che abita in te, questo opera in me ogni concupiscenza. A volte pensi, ma da dove viene questa concupiscenza? La causa è perché questo peccato lo opera in te. Perché senza la legge il peccato è morto. Versetto 11, continuiamo, perché il peccato, ancora una volta, il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Il peccato che abita in te ti inganna, ti mostra qualcosa di bello e tu pensi di doverlo avere o di dover farlo e tu pecchi. Versetto 15, continuiamo. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Io faccio ciò che odio. Tu lo odi? Tu odi di peccare, non vuoi peccare, ma lo fai comunque. Versetto 17. Allora non sono più io che lo faccio. Qui lo vediamo, il problema vero e proprio. Non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Cioè, il peccato che abita in noi è quella che fa queste opere di peccato. Difatti io so, versetto 18, che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. In noi non abita alcun bene. Non pensare ai beni della tua carne, non pensare che lo possiamo esporre. Forse puoi vestirti bene e fare quell'altra cosa. E pensi, sì, ho una bella carne, ma pensa che non importa come tu cerchi di presentarti, non c'è alcun bene nella tua carne, perché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Forse non vorresti peccare, noi non vogliamo peccare, ma noi non ce la facciamo. Infatti ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, versetto 20, ma è il peccato che abita in me. Quante volte Paolo la menziona qua? Il nostro problema non è solo che ciò che facciamo, tutte le nostre azioni peccaminose, ma c'è qualcosa nella nostra carne che abita lì, che abita, cioè il peccato, E questo peccato vuole essere attivo e ti vuole portare al peccaminoso. E questo veramente è un problema. Questo è un problema. Cioè, non è uno stato buono nel quale siamo. Faccio un'altra immagine, prendo un nuovo foglio. È già stato usato una volta. Vediamo questi tre cerchi. Vediamo che c'è il corpo, poi c'è l'anima e poi c'è lo spirito. Qual era il problema nella caduta dell'uomo? Il problema era che il peccato, che viene personificato da Paolo come una persona, è entrata nel tuo corpo. Il peccato. Il peccato è come un'iniezione. E il risultato è che il corpo che è stato fatto bene da Dio è diventato un corpo di peccato. Così ce lo dice Romani 6, versetto 6. È diventato un corpo di peccato. È bello questo? Pensi di avere un bel corpo, ma il tuo corpo è un corpo di peccato. E non è solo un corpo di peccato, ma ancora peggio, attraverso il peccato che entra nel tuo corpo, questo corpo è diventato un corpo mortale. Sapevi che appartiene un tale corpo, un corpo di peccato, un corpo mortale? Questo è il problema e il risultato della caduta dell'uomo. Non c'è da meravigliarsi che Paolo dice in versetto 24: ma è infelice se tu vedi che abbiamo questo stato nel quale siamo, è veramente misero. Signore Gesù, salvaci. Grazie siano rese a Dio, versetto 25, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Alla fine il tuo corpo è diventato un servitore del peccato. Noi dobbiamo servire Dio, dovremmo servire Dio, ma invece serviamo con la nostra carne il peccato. Poi continua in capitolo 8, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Signore, questi versetti sono la base per il sacrificio per il peccato. Sono la base per il sacrificio del peccato. Lo vediamo in versetto 3. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto. Lode il Signore. Dio ha fatto qualcosa. E che cosa ha fatto con questo problema? Mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Amen. Lode il Signore. Affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
Amen.
Che cosa ha fatto il Signore? In che cosa consiste il sacrificio per il peccato? Il Signore ha preso questo corpo mortale, questo corpo di peccato, cioè il vecchio uomo, e il mio io, il mio ego, il mio lo ha portato sulla croce. Quando il Signore Gesù è venuto sulla terra ed è morto sulla croce, il Signore Gesù non è solo morto per le nostre opere peccaminose, ma soprattutto Lui era il nostro sacrificio per il peccato. Non ha solo risolto le nostre azioni, ma ha preso tutto il vecchio uomo, questo uomo vecchio peccaminoso, l'ha portato alla croce. Lode al Signore. Questa è una notizia meravigliosa. È veramente, ci libera. Se vediamo questo sacrificio del peccato, ricordati che quando il Signore è diventato il nostro sacrificio per il peccato, ha preso il tuo corpo vecchio, che era pieno di morte, pieno di peccato, lo ha portato alla croce. Lo ha tolto e lo ha portato alla croce. Non lo ha migliorato. O ha cercato di trarre via fuori il peccato e la morte. No, non ha fatto questo. Ha preso tutto quanto, tutto il tuo corpo, e lo ha inchiodato alla croce. Questo è meraviglioso. Che liberazione. Leggiamo in Galati 2. In Galati 2, versetto 19-20. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge affinché io vivo per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen. Meraviglioso. E Romani 6, versetto 6. Romani 6, versetto 6. Dobbiamo sapere qualcosa di molto chiaro. E che cos'è? Questa cosa? Lo leggiamo. Romani 6, versetto 6. Sappiamo, infatti, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Amen. Lode al Signore. Questo ci mostra che il nostro io, il nostro vecchio uomo, è stato crocifisso con Cristo. Lo ha tolto completamente. Ha annullato il vecchio uomo. In Galati 2 abbiamo visto come dice Paolo: adesso io non vivo più, ma Cristo vive in me. In Romani 7 ha detto ancora: il peccato abita in me e opera. Ma in Galati 2 dice: Cristo vive in me e opera in me e vive. Amen. Non è buono questo? Che cosa preferisci? Che il peccato vive in te? Che cosa vorresti dire? Vuoi dire vivere per me è peccare? O vuoi preferisci dire vivere per me è Cristo? Lode il Signore. Vivere certamente per me è Cristo. Il Signore ha tolto il vecchio uomo e non solo questo, ma l'abbiamo visto anche in Cristo, è entrato nel nostro spirito. Cristo è entrato nel nostro spirito. E questa è la chiave per la nostra esperienza. Anche se la morte e il peccato sono entrati nel nostro corpo, Cristo abita nel tuo spirito. E adesso tu puoi sperimentare questo sacrificio per il peccato, se tu cammini secondo lo spirito. Perché? Perché nel nostro spirito noi abitiamo e viviamo secondo lo spirito, e lì non facciamo le concupiscenze della carne. Questa è un'esperienza meravigliosa. Lo leggiamo anche in Galati 5, versetto 16, dove dice: io dico, camminate secondo lo spirito e non riempirete affatto i desideri della carne. Amen. Prima in Romani 7 abbiamo letto che Paolo non trova una via. Io vorrei non fare questa cosa, ma la faccio comunque. Io pecco sempre di nuovo, non posso cambiarlo. Ma adesso ha visto, ha notato che nel suo spirito sperimenta come il suo vecchio uomo è stato crocifisso, come il suo io è stato terminato. In questo momento dove noi ci volgiamo al nostro spirito, dice: Signor Gesù, mi volgo al mio spirito. In questo momento il corpo del peccato non ha più accesso verso te, verso di te, e tu non farai di sicuro, non adempierai affatto i desideri della carne, perché tu sperimenti che il tuo io è crocifisso. Non è meraviglioso? Il Signore ha tolto il vecchio uomo e ha messo la realtà di Cristo nel nostro spirito. Adesso possiamo dire: Signore, io ti lodo, tu abiti nel mio spirito. Signore, nel mio spirito sono libero dall'influsso del peccato. Amen. Anche in versetto 24: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Amen. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. E questa è l'esperienza del nostro sacrificio di peccato. Cristo è il nostro sacrificio per il peccato. Il nostro vecchio uomo è stato tolto, è stato inchiodato alla croce. È una verità meravigliosa. Ma spesso notiamo che nell'esperienza non è così facile rivolgerci al nostro spirito quando c'è questo il peccato che ci cerca di ingannare, di catturarci, e perciò dobbiamo imparare a odiare il peccato, ad odiarla veramente. In Ebrei 1, 9 lo scrittore ha detto qualcosa di meraviglioso: tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Dobbiamo imparare a odiare il peccato, non pensare che puoi prendere alla leggera il peccato, e non è così grave. Il peccato è molto pericoloso, e se le diamo spazio, allora ci divorerà. Se tu inizi a giocare un po' col peccato e ti si avvicina un po' di più a te, allora la battaglia è già perduta. Perciò dobbiamo imparare a odiare il peccato. Se notiamo che qualcosa si suscita in noi, si desta in noi, che è peccaminoso, dobbiamo dire subito al Signore: Signore, io odio questa cosa, io non l'accetto, io lo giudico, io non sono d'accordo con questo. Questo è l'esperienza del sacrificio per il peccato. Se tu dici, Signore, io odio questa cosa, toglila, non sono d'accordo, allora sperimenti Cristo come il tuo peccato, come il tuo sacrificio per il peccato. E non solo odiarlo, ma anche stare contro. E vediamo in Ebrei 12. Versetto 3 dice: considerate perciò colui a chi? Amen. A Cristo, il nostro sacrificio di peccato, per il peccato. Considerate perciò colui che ha sopportato un simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'anima. D'animo. Poi in versetto 4 dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Hai mai letto questo versetto? Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Paolo ci mostra qui in modo chiaro che dobbiamo resistere il peccato. Devi resisterle. Questo è veramente necessario. Se il peccato viene, allora non aspettare a lungo e dire sì, adesso aspetto un po' e vedrò cosa succederà. No, ci sarà una battaglia. In questa battaglia tu devi resistere. Nel peccato contro, nella battaglia contro il peccato, devi resistere al peccato. Questo fa anche parte al sacrificio per il peccato, che abbiamo questa resistenza. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Sapete tutto ciò che è successo con Cain. Leggo qualcosa di Genesi 4. In Genesi 4 il Signore ha detto qualcosa a Caino. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Non è buono di irritarsi spesso. E perché hai il volto abbattuto? A volte abbiamo un viso molto lungo. È perché se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta. Se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta. E questo è veramente un'esperienza che abbiamo già fatti tutti. Il peccato ti spia alla porta. E che cosa fai se il peccato bussa alla tua porta? Forse non bussa neanche, ma ti spia, ti aspetta finché tu hai aperto la porta. Il Signore dà a Caino un buon consiglio e dice: dice, i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Amen. Per mezzo del sacrificio del peccato che Cristo ha compiuto, noi abbiamo una via di dominare il peccato. Se ti sta spiando, tu noti, sì, sta arrivando il peccato, prendi il sacrificio per il peccato e di al Signore: Signore, ti prendo con il mio sacrificio per il peccato. Io resisto a questo peccato, io domino sopra questo peccato. Questo Paolo lo ha anche detto in Romani 6, l'ho confermato. Romani 6 dice:
der Sündopfer. Es behandelt die Natur der Sünde in unserem Körper.
Non rendi dunque il peccato nel vostro corpo mortale per obbedire alle sue concupiscenze, in versetto 12. Adesso andiamo brevemente al sacrificio per le trascrizioni. Nel sacrificio per le trascrizioni non si tratta del peccato, ma delle nostre azioni pecaminose, perché purtroppo noi continuiamo a peccare a volte. Il Signore sa che non siamo completi, non siamo perfetti. Abbiamo tutti la carne e quanto ancora abbiamo la carne siamo nel pericolo di peccare e noi pecchiamo. E perché Dio lo sa, ci ha dato un secondo sacrificio. E questo è il sacrificio per le trascrizioni. Questo sacrificio tratta i peccati che abbiamo commessi. Lo leggiamo brevemente in Levitico capitolo 5. Lì dice: una persona pecca, questo lo conosciamo nella nostra propria esperienza, se udite le parole di giuramento, quale testimone non dichiara ciò che ha visto o ciò che sa, porterà la propria colpa. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato qualcosa di impuro e così via, cosa deve fare? In versetto 5 lo vediamo. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso. Allora confesserà il peccato che ha commesso. Qui vediamo che il confessare entra qui in azione. Deve confessare in ciò che ha commesso. E poi porterà al Signore il sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso. Porterà una femmina del gregge, una pecora, una capra come sacrificio espiatorio e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. E questo ci porta direttamente alla prima lettera di Giovanni. Giovanni l'Apostolo ci ha mostrato come noi dobbiamo, cosa dobbiamo fare con i nostri peccati. Ci ha descritto in modo chiaro come noi possiamo sperimentare questo sacrificio di trascrizioni. Leggiamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 7 in poi. Mi sbrigherò un po', è già tardi. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Amen. Queste sono le azioni peccaminose. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Da ogni peccato. Lode al Signore. Questa è una buona notizia per noi tutti. Lode al Signore. Ma se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E leggiamo versetto 9 assieme. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Amen. Lode al Signore. Qui l'Apostolo ha menzionato nuovamente il confessare, come anche in questo sacrificio di trascrizioni. Il Signore ci perdona le nostre azioni peccaminose se noi le confessiamo a Lui, se le confessiamo a Lui. Il confessare lo dobbiamo veramente fare. Non devi dire sì, ho peccato, sì, che cosa devo fare? Io aspetterò qualche giorno e mi nasconderò. E aspetterò finché il mio sentimento sarà migliore, perché mi sento così male. Questo non lo dobbiamo fare. Il sacrificio per le trascrizioni che il Signore ci ha preparato ci porta, ci dà il diritto di andare subito tramite Gesù verso il Padre e possiamo dire al Padre: io ho peccato, ti porto un sacrificio per le trasgressioni. Padre, mi dispiace che ho avuto dei pensieri cattivi, io ti confesso che avevo dei pensieri carnali e mi dispiace. Signore, purificami. Tu lo devi confessare al Signore. Il Signore vuole sentirlo dalla tua bocca. Non lo devi coprire. La condizione che il sacrificio di trasgressioni opera in, vale anche per te, è il confessare. E devi chiedere perdono al Signore. Ma se lo facciamo, Lui è fedele e giusto. E ci perdona tutti i peccati, tutte le azioni peccaminose che abbiamo commesso. E ci purifica, ci lava da ogni iniquità. Il Signore non perdona soltanto, ma ci purifica pure. Prima ci perdona e poi ci purifica, ci lava. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. E continuiamo a leggere in capitolo 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Qui vediamo che l'Apostolo ammonisce nuovamente di non prendere alla leggera il peccato. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Non pensare, sì, meraviglioso, ho un sacrificio per le trasgressioni e tutto ciò che devo fare è soltanto confessare e tutti i peccati saranno tolti. Allora posso andare a peccare, purifico, poi pecco di nuovo, mi lavo ancora, vado di nuovo a peccare, mi lavo ancora. Pensi che questo sia gradito a Dio? Se trattiamo in questo modo il peccato, questo ci corromperà ancora, ci distruggerà. Il peccato è una cosa molto seria e dobbiamo dare attenzione, come dice l'Apostolo. Figlioli, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Vi scrivo perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, succede, anche se non lo vuoi, non l'hai preso sulla leggera e tu non pensi, sì, non importa, io ho il sangue, no, è successo. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, lo è il Signore. Abbiamo da una parte il confessare e dall'altra parte abbiamo un avvocato presso il Padre. Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio. Amen. Il nostro sacrificio per le trasgressioni non è solo un sacrificio, ma è allo stesso momento anche il tuo avvocato. Lui sta davanti al Padre e intercede per te. Non è meraviglioso? Se hai peccato ed è successo qualcosa e tu vieni dal Signore e gli confessi questo peccato, allora il Signor Gesù andrà dal Padre e dirà: Padre, tu devi perdonarlo, qui c'è il sangue del sacrificio delle trasgressioni. Io ero il peccato, il sacrificio, io ho pagato, il mio sangue è stato sparso. Padre, perdonali. Non è meraviglioso che abbiamo un tale avvocato? E il meraviglioso è l'avvocato non è solo davanti al Padre nel cielo, ma è anche in te, nel tuo spirito. In Giovanni 14 verso 26 dice: ma il consolatore, lo Spirito Santo, Amen. E questo consolatore, nel greco, è la stessa parola, stesso termine come avvocato, come interlocutore, come in primo Giovanni capitolo 2. Qui puoi dire, ma l'avvocato, lo Spirito Santo, amen, non è un sacrificio di trascrizioni meraviglioso? Da una parte lui è il sacrificio, d'altra parte lui è l'avvocato nei cieli davanti al Padre, e come terzo punto lui come spirito è nel tuo spirito. Alleluia, che via meravigliosa, che offerta, che sacrificio meraviglioso, dobbiamo veramente goderlo. Purtroppo il tempo è già, abbiamo già superato il tempo, c'è ancora tanto da vedere, da mostrare. Volevo menzionare una cosa ancora, capitolo 6, in versetto 7 di Levitico 5. Dice, se non hai mezzi per procurarsi una pecora, porterà al Signore come sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso, due tortore o due giovani piccioni. Due. Qui ci sono due piccioni per il peccato delle trascrizioni. Uno per il sacrificio per il peccato, che abbiamo visto, l'altro è per il sacrificio dell'olocausto. Cosa dobbiamo aggiungere? È la nostra esperienza. Spesso quando pecchiamo, abbiamo fatto qualcosa, tu sei contaminato. Allora vai dal Signore e dici, Signore perdonami, lavami. Io ti confesso i miei peccati. Il Signore è fedele e giusto e ti perdona tutti i tuoi peccati. E poi tu te ne vai di nuovo. E pecchi ancora e torni dal Padre e dici, Signore, lavami ancora, ho peccato di nuovo. E poi te ne vai di nuovo. E vai qua e là. Venire, lavare, andare, e così via. Ogni volta che fai questo, la tua relazione con il Signore sarà più distanziata, perché il peccato non ti sporca soltanto, ti contamina soltanto, ma ti taglia anche dalla comunione con Dio. Questo è il vero problema. Tra te e Dio è entrato qualcosa e la tua relazione verso il Padre non è più così pura, ma è un po' più lontana. Conoscete questa esperienza? Un po' lontano. Volevi andare dal Signore, ma Lui è lontano. E più pecchi e ti lavi ancora, pecchi ancora, ti fai purificare, più stai in questo stato, più lungo diventa questa distanza tra il Padre e te, e alla fine il tuo cuore è molto freddo e non hai più una relazione con il Signore. Questo non è bene. E perciò il Signore ha detto, porta due piccioni. Una tratta il problema del peccato e l'altra è un olocausto, perché così sei di nuovo in unità col Padre e puoi avere comunione con Lui. Perché il problema era che tu non eri più piacevole al Signore a causa del peccato. Hai bisogno di un sacrificio dell'olocausto per essere di nuovo gradevole. Dobbiamo esercitarci ogni volta che è successo qualcosa, che abbiamo peccato. Allora non prendere solo il sangue e confessa e te ne vai di nuovo, ma dire al Signore, io prendo, ti porto anche un olocausto. Non voglio solo essere liberato da questa macchia, non voglio essere solo puro e sentirmi bene, ma non vorrei neanche che la nostra relazione sia staccata, sia distanzata. Voglio esserti più vicino possibile. Signore, non accetto una distanza tra te e me. Non voglio avere un cuore freddo. E per questo c'è il secondo piccione. E questo lo dobbiamo sperimentare e applicare nella nostra esperienza. Non andare solo per essere lavato dal Signore, ma di Signore mi consacro nuovamente a te. Prendo Cristo come mio olocausto. Ci sono due piccioni. Devi esercitarci di prendere entrambi i piccioni. Esercitati di portarli entrambi i piccioni. Pensa a questo la prossima volta che succede qualcosa, affinché la nostra relazione con il Padre non sia contaminata. Questa sarà poi una relazione meravigliosa. Se stiamo attenti a questo, allora il Signore ci porterà in questa relazione così intima e ci terrà lì. Il Signore ci porti veramente in entrambe le esperienze, nell'esperienza del sacrificio per il peccato e del sacrificio per le trasgressioni. Gloria al Signore.